Libro è appunto perché viene a colmare una lacuna appunto interessante, importante e una doppia lacuna, cioè non solo la mancanza di traduzioni, ma la mancanza assoluta della traduzione di questo testo che, essendo del 1923, è propriamente la risposta americana anti-eliottiana, sì. E di questo io vorrei parlare, il motivo, siccome io scelgo le cose anche perché finalizzo i reading, cioè volendo si può dire che anche io sposo volentieri questo moto animico pro Williams e contro Eliot, per quanto Eliot cioè, sia pezzo di storia di tutti noi, no? William Carlos Williams dovrebbe essere recuperato e tra l'altro forse è più
sicuramente più. Una, cioè, secondo me è una voce più presente oggi come Firenze, sopra, vai.
Ma guarda, no, pensavo ora una riflessione che mi viene, allora intanto che io ultimamente, a parte questa occasione che abbiamo per parlare di William Carlos Williams, l'ho sentito e ritrovato citato, secondo me non a caso, da un attore di King Caleri che ha fatto appunto una trasmissione a 4 o 3 puntate radio, una web radio con cui io collaboro, dedicati a Peterson, dove ha combinato una lettura sia in italiano che in inglese, lui è comunque padroneggia abbastanza bene anche l'inglese, e si accidenti, cioè, ora lui è anche una persona molto colta, tra l'altro uno che studia per conto suo, però non lo senti mai rammentare appunto negli ambienti più intellettuali e invece nel mondo del...
Ha detto qualche anno fa, c'è stato un film intitolato Paterson, che però non ha avuto, un attore importante,
che però non ha avuto,
che cioè, non allora, è stato così famoso, mentre si capiva che in America era
perché
molto,
non ha, la cosa strana è che le poesie usate in Peterson, che ovviamente sono un omaggio, no, a William Carlos Williams, anche perché poi lui era un dottore, un medico e aveva un interesse, secondo me è un po' lì anche forse la questione, non lo so, immagino che ne ha causato qualche difficoltà nella traduzione, aveva un interesse per anche le vite minime, no, degli americani, e infatti è diventato, cioè io William Carlos Williams la prima volta nella mia vita che ho letto il nome di questo poeta e ho capito che aveva un impatto notevole nella poesia americana è stata quando, come tantissimi adolescenti, mi sono avvicinata ai Beat, che lo citano e lo stracitano e lo recitano. I Beat.
La poesia Beat. La poesia Beat.
Sì.
E quindi dici, ma è un assurdo perché viene continuamente citato da loro come una sorta di liberatore, e questo libro fra l'altro è un libro di liberazione, però poi esce il film comunque ha avuto un suo impatto, e né Ron Padgett, che è il poeta che scrive veramente le poesie che vengono lette, che poi è stato tradotto in italiano, ma non è stato tradotto, che ne so, per Mondadori o per Einaudi, cioè è uscito per Del Vecchio ed è uscito per la collana che dirige Luigi Socci, cioè quindi è uscito per collane importanti di poesia, ma che conoscono coloro che seguono la poesia. E William Carlos Williams, nonostante l'omaggio fosse proprio minimamente, e io pensavo questa cosa anche su Eliot, magari la pensavo così un po' da europea vecchio stile, che Eliot è un poeta americano che passa per europeo, era nel circolo di Virginia Woolf, degli amici, cioè i libri li ha fatti con Logarth Press, quindi comunque diciamo c'è una prossimità, se volete, anche geografica, e comunque lui, il mondo, The Wasteland, a parte che The Wasteland è il paese guasto di Dante, lui lo prende proprio a piene mani, ma poi tutti i riferimenti, il gasometro, cioè, quella è Londra, quindi c'è anche una sorta di geografia che noi possiamo riconoscere e che invece nei confronti, in maniera incomprensibile però che ha un senso, nei confronti di Williams ci sia stato proprio una sorta di pregiudizio, perché era un poeta troppo americano, cioè un poeta che proprio che aveva, diciamo, innervato la sua vita dentro la vita delle varie classi americane, anche interessandosi, come tanta poesia americana ha fatto, ma in Europa, in Italia poi, c'è sempre stata una sorta di resistenza, delle vite comuni, no? Quindi modificando radicalmente il linguaggio senza avere l'impatto rivoluzionario a livello sociale che hanno avuto poi alcuni dei suoi eredi, fra cui Beat. Cioè, quindi lì hai qualcuno che poeticamente, senza nulla togliere, ma ha molto più valore, cioè non è un poeta generazionale, è un poeta che ti porti dietro, anzi, che ti pone anche, di, non so se avete mai letto Peterson, ma Peterson è un libro che pone molti ostacoli, secondo me. È un libro bello perché ci su di sopra. Però ecco, lui alla fine fa più fatica dei suoi seguaci perché non ha fatto rivoluzioni, no, a livello sociale, e ti devi confrontare con un testo e con certe tematiche che vorrebbero dire di ragionare anche sulla società e sulle classi, anche a livello proprio, io dico minimo per intendere le vite ignote, le vite che non... che tra l'altro è qualcosa che fa anche in questo testo, tantissimo. Non so se può essere una ragione.
Andando subito in Midwest West, no? Quindi, se capito, andiamo subito nel cuore della questione. Allora, ok, riprendiamo un attimo. Cioè, questo è un libro scritto contro un altro libro. Questo è un fatto pazzesco, perché noi siamo soliti assumere i libri come dei classici. Immaginare che si possa scrivere contro Eliot, contro The Wasteland, è quasi un assurdo, no? E invece è molto interessante questo. Questo è un libro che esce nel 23, esce a Parigi, perché nessuno in America lo voleva pubblicare. Esce a Parigi nella casa editrice di un esule americano, Robert McCalmon, omosessuale, intellettuale, scrittore, che viveva a Parigi come una sorta di grande editore e coalizzatore delle scritture più eteromorfe, no? Sfuggite all'America, che invece le voleva omologare. Per esempio, esce nella Contact Publishing insieme a Spring and Hall, esce anche, non so, le poesie di Emanuele Carnevali, un altro esule, escono anche le poesie di Gertrude Stein e di altri, insomma, scrittori molto importanti, fra cui anche Hemingway, no? Esce anche un libretto di Ernest Hemingway. Quindi, insomma, un piccolo editore che però raccoglie. Esce in 300 copie, questo libro se lo dimenticano tutti, è un libro che non viene recepito, non viene assunto, non viene discusso, lascia anche un po' di terrore, un po' di imbarazzo negli amici di Williams, Carlos Williams, che erano appunto gli amici, fra cui Pound e Eliot, contro cui questo libro anche si schierava. Quindi un libro che nasce per reazione, come una sorta di fortissima allergia, no? A qualcosa, no? Quasi una reazione epidermica a qualcosa che era successo con la pubblicazione di The Wasteland nel 22, che Williams, Carlos Williams, anni dopo ancora nella sua biografia, no? Racconta come The Great Catastrophe, la grande catastrofe, come la grande catastrofe accaduta nel nostro mondo delle lettere. Cioè, così dice che perché The Wasteland è una catastrofe e perché fa sorgere questo libro sul cui silenzio sorgerà invece l'identità poetica americana, perché abbiamo detto, lo diceva prima bene Francesca, questo libro è il classico della poesia sperimentale americana degli anni 10, l'equivalente del nostro Porto Sepolto, lo dicevamo prima, cioè come per noi Ungaretti rappresenta il primo che ha rotto, spezzato delle tradizioni. Certo i futuristi, certo lo sappiamo, Lucini, va bene, però il primo che l'ha fatto con una potenza dirompente, che ha potuto varcare le soglie delle ideologie letterarie, è stato Ungaretti, no? Ecco, questo testo ha la stessa funzione, cioè questo testo rompe, scatena, scardina e apre delle porte a degli immaginari poetici del futuro, su cui si fonderà il futuro. Quindi perché? Cos'è successo? Allora, William Carlos Williams dice questo, dice che stavano lavorando da anni, lui e Pound e H.D. Doolittle e tutta una comunità di scrittori americani che si muoveva appunto tra New York, New Jersey, eccetera, eccetera. Lo ricordo, William Carlos Williams, e vabbè, poi raccontiamo della vita di William Carlos Williams, che è un po' molto ricca. Vabbè, comunque, diciamo, lì fra New York, New Jersey, insomma, si stava lavorando da una decina d'anni, no? Da una decina d'anni alla creazione di una nuova letteratura, alla creazione di una nuova idea di letteratura. Una letteratura che fosse quindi erede di Walt Whitman e del suo sogno democratico, fluviale, orizzontale, quindi che avesse in mente le praterie americane, e e che non fosse più però prona all'idea accademica, memoriale, storicistica, che era la poesia, che veniva dall'Europa, a cui l'America era stata sottomessa culturalmente, e lo sarà in realtà fino agli anni 50, purtroppo, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando, lo sappiamo, tutta la cultura europea sfuggirà all'orrore di Auschwitz, no? Venendo e trasferendosi di fatto a New York. New York diventa la capitale dell'arte contemporanea negli anni 50, no? Lo sappiamo, no? Rothko, Newman, tutta l'arte americana negli anni 50, la pop art, no? Da un certo punto in poi le cose accadono, c'è New York, no? Per un po' di anni è andata così, più o meno. Quindi che è successo? Invece lì, in quegli anni, loro stavano lavorando perché questa cosa accadesse in letteratura prima, no? Prima. E invece nel 22 il loro amico T.S. Eliot, che aveva lavorato con loro, che aveva collaborato con loro per questa creazione di questa eredità americana, innovativa della poesia americana, cosa succede? Lui dice così: riporta la poesia indietro agli accademici. Bring back the poetry to the academics. La ributta sulle cattedre degli accademici. Ma come? Noi abbiamo fatto tanto, 10 anni. 20 anni, 30 anni per ammazzare quello stile, e invece poi arriva Eliot e ci riporta tutti, ci trasforma tutti di nuovo negli allievi, negli alunni che alzano la manina e altri dicono: ah, questo è il verso 115 di quell'opera, no? Così. Questo per Williams era intollerabile, era uno smacco, era la lapide su 30 anni di lavoro. Dico 30 anni, 20, perché in realtà noi, quando leggiamo questo libro, ci sembra un'opera giovanile. Giusto, cioè, non so tu che impressione ne hai avuto, Francesca, se hai avuto, insomma, è un lavoro,
anche perché è un lavoro dirompente,
frammentario, Spring, no, la primavera,
già uno dal titolo capisce l'opposizione,
ecco,
con Elio,
ecco, fa certo, Wasteland, esatto, adesso poi andiamo più a fondo, però dico, è un libro dirompente, io quando lo lessi la prima volta mi sembra un libro scritto da un 25enne, questo è il capolavoro giovanile, questo è il libro di un autore che ha già scritto 5 libri prima di questo, primo nel 9, questo è del 23, quindi almeno 10 anni di scrittura e passa, di un uomo che quando scrisse questo libro aveva la mia età, aveva 40 anni, quindi un uomo tutt'altro che giovane, io lo posso ben dire ormai, essendo coetaneo di Williams a quest'età, quindi un uomo sposato, figli, lavorava, adesso poi parleremo anche del lavoro, importantissimo, quindi questo è un libro che proprio... cerca anche di ritrovare una giovinezza, diciamo così, dell'esperienza della poesia, che Eliot sembrava aver cancellato completamente. Aveva sepolto in una marea di citazioni, in un atteggiamento scolastico, accademico, da alunno. Quindi questo libro fu ignorato dagli stessi contemporanei di Eliot e giunse a essere ignorato in Europa proprio perché, appunto, questo testo sembrava essere un testo totalmente fuori, no? Fuori da quello che accadeva in Europa e fuori da quello che si sarebbe voluto che accadesse in America, perché non fece in tempo, no, a portarlo. Perché in America non funzionò e ci mise un po' di tempo Williams ad affermarsi? Perché Pound e Eliot lasciarono l'America, andarono in Europa, sappiamo come andò, male. Eliot diventò un monarchico conservatore, conservatore, prese pure la, si convertì anche,
sì,
no?
all'anglicanesimo,
cioè non all'anglicanesimo, cioè la religione della regina. Ecco, Pound diventò, lo sappiamo tutti, un organo inconsapevole, anche spesso purtroppo ingenuamente inconsapevole del fascismo mussoliniano, quindi proprio fino all'ultimo. Ecco, quindi questa cosa andò così, quindi quel sogno che aveva sorretto un po' i 20 anni, i 30 anni di Williams si ruppe d'incanto, perché da una parte i suoi coetanei andarono in Europa a fare gli europei e a finire per diventare più nostalgici della restaurazione degli europei stessi, cioè quindi proprio a fratellarsi con movimenti più conservatori e direi anche purtroppo terribili e odiosi, oggi lo possiamo dire, no? Che l'Europa abbia partorito.
Hai letto il libro di Edoardo Zuccato, che inviterò qui per Thomas Hardy,
ecco, un altro...
Le vite in vetrina,
ecco.
No, quello è un libro che vi consiglio di leggere, Vite in vetrina, perché lì distrugge questo anglista importante che è Edoardo Zuccato, distrugge il mito dei grandi poeti, Eliot, ma anche Joyce lo fa fuori. Cioè, proprio parlando della vita e dell'opera, in questa luce, svela, per cui ci sta, cioè, te lo consiglio
anche
a te.
Non l'ho ancora letto,
è difficile perché lui va fuori completamente, lui è un accademico, però esce dai gangheri, vita in vetrina, e no, è lì che mi ha distrutto Elliot, che io prima adoravo.
No, ma Elliot, ecco, attenzione, ora separiamo, abbiamo tolto qualcosa a Elliot, ma diamolo qualcosa a Elliot, ecco. No, certo, forse certo, per dire, certo. Elliot ha scritto con The Wasteland un capolavoro assoluto dell'arte,
certo.
Come,
certo.
Ecco, il fatto è che William stava facendo tutt'altro. Che cosa? Questa è la cosa che stai dicendo tu prima, Francesca, no? Cosa stava facendo? Stava costruendo una poesia basata sull'idioma vivo delle persone che lui incontrava. Questo era, no? La differenza era fra una letteratura che si nutre di letteratura, Eliot, e una letteratura che si nutre degli accenti, dei solecismi, dei ritmi di quell'americano bastardo che era l'americano che si parlava in una grande comunità aperta come era quella fra New Jersey e New York negli anni 20, no? Perché dico così? Perché William Carlos Williamson questa cosa ce l'aveva in casa, ce l'aveva nel nome. Noi dimentichiamo il secondo nome di William, Carlos, e lo si rimuove, no? Thomas Stearns, no? Ezra, biblico, qui invece abbiamo Carlos, un nome sudamericano. La famiglia di William, Carlos Williams, era una famiglia di nomadi, di esuli, era in questo senso una famiglia americana, no? Nessuno veniva dall'America, aveva la madre di antiche origini ebraiche, inglesi, che si chiamava Emily Dickinson Welcome, e il padre, che però era di antichissime origini inglesi, ma era nata a Porto Rico e parlava solo spagnolo e praticava sedute spiritiche, la madre, che era nata a Porto Rico. Il padre, anche lui ovviamente di originissime antiche inglesi, era però passato attraverso Santo Domingo, quindi anche lui l'inglese lo parlava, ma parlava più spagnolo che inglese, perché ha vissuto la sua giovinezza, l'infanzia appunto nell'isola, a Porto Rico. Quindi i due si incontrano e vanno in America. Quindi, come dice orgogliosamente William Carlos Williams nei suoi saggi, io non parlavo inglese da bambino e le lingue che sentiva a casa era lo spagnolo, che era la lingua con cui lui si è espresso e con cui la sua famiglia si esprimeva, e poi il francese, perché lui ha avuto anche studi all'estero. Lui ha studiato in Europa, da ragazzino ha fatto il liceo, una parte di studi superiori li ha fatti vicino a Ginevra, poi è tornato in America, insomma ha fatto degli studi anche in Europa. Quindi lui aveva sicuramente più pronto lo spagnolo. E dice che quando si è avvicinato all'inglese per scrivere, il fatto che l'inglese non fosse la sua lingua materna era per lui un vantaggio. Cioè lui, ecco, io lavoro con la lingua proprio come se fosse uno strumento, non come se fosse una condanna, una tradizione, no? Un'esperienza a cui non posso sfuggire, capito? È una lingua d'arte, una lingua che lui ha scelto in qualche modo di lavorare, pur venendo da questa seconda lingua fortissima, appunto, dello spagnolo. Quindi lui parla così, parla di questa lingua che lui costruisce a partire dalle lingue sporche, bastarde, figlie di tanti cammini, insomma, che aveva ascoltato, che ascoltava nella sua vita quotidiana, nella sua vita americana dell'epoca. E qui entra poi in gioco anche forse il suo lavoro. Prima tu hai detto questa cosa importante.
Il fatto,
no?
Appunto, che lui era un medico,
diciamo,
e chiaramente no, veniva in mente un po' tutte quelle figure anche di letterati o comunque intellettuali, che sono anche medici, che si portano il loro lavoro anche nella scrittura, perché è chiaro che lì ha a che fare con la vita di moltissime persone, quello che è un po' come se ci fosse un flusso ininterrotto, e quello si avverte, tra il pensiero, tutta una riflessione sul quanto la scrittura sia o non sia descrizione della realtà, cioè in realtà non lo è, appunto, perché della realtà fa altro, quanto sia un mero incontrarsi di suoni, e quanto sia in questi suoni anche il raccattare, no? Il riprendere magari le varie voci dei pazienti, delle persone a cui lui faceva visita. E mi sembra che questo sia un punto importante, qui fa la domanda che ti vorrei fare, per riflettere su quello che lui dice. Lui alla fine lui rigetta il fatto che ci debba essere da una parte una poesia naturale oppure una poesia dell'immaginazione, e va verso un'altra via, no? Una via però che non può essere semplicemente l'aderenza alla realtà, è il fatto di volerti rendere il momento in cui vivi, che è esattamente ciò in cui l'opera fallirà sempre, no? Il qui e ora non lo possiamo raccontare, non lo possiamo raggiungere, ma la parola, cioè l'elemento base della scrittura, l'elemento anche senza significato della scrittura, l'elemento sonoro della scrittura, è quello che tende a renderti quel qui e ora, che era poi l'esperienza quotidiana di Williams.
Sì, importantissimo questo tema del lavoro, quindi parliamone un attimo, sì. Perché è anche una cosa da ribadire. Al cuore poi di questa scelta di poetica, adesso che andiamo a parlare meglio, come tu accennavi, insomma, in qualche modo contro Eliot, insomma, stava anche il fatto che sia Eliot sia Pound, cioè i suoi best friend, insomma, gli amichetti del cuore, erano due poeti straordinari che avevano una grande nostalgia del mito accademico, in realtà, il mito cattedratico, no? Pound era un rivoluzionario sicuramente, però insomma amava l'ex cattedra, diciamo così, no? la retorica, no? del magister. La stessa cosa Eliot, che sappiamo bene, pur lavorando anche tante volte in editoria, insomma, è stato un fine critico accademico, come si suol dire, laureato poi ad Harvard, poi Oxford, eccetera, eccetera. Ecco, William Carlos Williams non ha mai voluto fare questo. William Carlos Williams ha sempre seguito, diciamo così, l'ambizione di essere un medico particolare, un medico pediatra. Lui si è laureato a Pennsylvania University, dove ha conosciuto Pound, e poi però si è specializzato in Germania, in pediatria. Qual era il lavoro di William Carlos Williams? Era far nascere i bambini. Questo è un lavoro che lui ha fatto per tutta la vita, fino proprio agli ultimissimi anni della sua vita, fino agli anni 50, quando un brutto ictus lo ha bloccato proprio a casa. Quindi è morto nel 63, quindi negli ultimi 15 anni, insomma, non ha servito la causa, un po' gli annacci, diciamo così. Però ecco, William Carlos Williams, da quando era ragazzo, quando ha 25 anni, fino a veramente la sua anziana età, ha di fatto fatto partorire quasi tutti i bambini della sua regione, tant'è vero che Allen Ginsberg è un figlio suo, cioè Ginsberg l'ha tirato fuori lui dalla pentola della madre, per dire. E poi Ginsberg l'ha rincontrato come poeta e ha dato, non a caso, l'ha fatto nascere poi poeta, perché già l'aveva fatto nascere come ragazzo. Ma alla morte di Williams, ancora adesso c'è, nell'ospedale dove lui ha lavorato tutta la vita, lì a Rutherford, vicino appunto lì nella regione del New Jersey, c'è una targa che lo ricorda come pediatra, come medico, non come poeta, che proprio nei viali del reparto di pediatria, dove ginecologia, c'è scritto proprio: noi camminiamo la strada dove Williams camminava, il medico Williams, dottor Williams, capite? Quindi lui è famosissimo come medico, e questa cosa per lui è stata centrale, perché lui diceva: io scrivo quando non lavoro, cioè non nel senso che, cioè proprio tra un paziente e l'altro, lui diceva che aveva inventato una sua tecnica per cui proprio nei buchi fra un paziente e un altro, nei buchi morti, lui faceva, saltava la typewriter e batteva.
Pazienti solo donne, evidentemente.
No, faceva anche medico generalista, per i bambini, per comunque pediatria, tutto così. E quindi aveva questa tecnica di scrittura che gli permetteva di saltare dalla cura alla typewriter, ed era molto amato perché appunto non si faceva, insomma, scrupoli di andare a curare i più poveri, ovviamente, insomma, andare nelle case più lontane, farsi pagare una bottiglia di gin, eccetera, eccetera. Quindi questo lo racconta, questo però lui lo usa come materiale di scrittura, questo è fondamentale, perché lui dice: io voglio fare poesia con quello che ho, con quello che c'è, con quello che ho davanti agli occhi, no? Non con quello che so, con quello che vedo, quello che sento, quello che ascolto, gli accenti delle parole, degli idiomi che ho di fronte. Ed è stato questo un po' la pietra di scandalo.
E però è un'altra cosa rispetto al descrivere. Cioè, questo mi sembra.
E ora andiamo alla seconda parte della tua domanda e andiamo più al cuore di questo libro, cioè di che cosa parla questo libro. Questo libro, La Primavera e tutto il resto, è un libro dedicato a quella che lui chiama l'immaginazione. Perché questa tecnica di scrittura che lui inventa, coniac, su cui lui vuole fondare proprio la cultura poetica americana moderna, questo progetto tradito, no, da Pound e da Eliot, di cui lui si sentiva comunque ancora erede, Whitman, che poi sarà raccolto forse a questo punto proprio da Ginsberg, no, se vuoi come arco temporale, come arco, diciamo così, mitologico, ecco, di testimoni. Ecco, questa,
la dicotomia si ripropone poi negli anni 60 fra Sexton e Plath.
Ecco, i due che...
La Plath che diventa accademica inglese, anche poi non è stata mai accademica, però la poesia era citazionista, modernista,
certo,
e la Sexton che invece sta in questa linea qua, nella linea Williams, senza passare per la Beat, però.
Ma infatti comunque secondo me più erede, Robert Lowell, lui ha dato... Vabbè, poi William è stato padre di molti figli, appunto anche le Terence Fall, anche l'oggettivismo, insomma, su tante cose. Comunque, questo libro è dedicato all'immaginazione. E questa parola, se uno la legge come noi la intendiamo, cioè immaginazione per noi intendiamo sinonimo di fantastico, no? Cioè qualcosa che pertiene alla fantasia, no? Ecco. L'uso che fa in questo libro ossessivamente di questa parola, appunto, imagination, è un significato totalmente suo, idiomatico, cioè è una parola comune a cui lui dà però un significato completamente rivoluzionario rispetto alla nozione comune, gergale, in cui noi usiamo questa parola. Perché lui dice chiaramente che per lui immaginazione è una forza umana, quindi è qualcosa che ha a che fare... Lui dice così, è come l'elettricità, come il magnetismo, cioè una forza naturale delle cose, è quella forza che fa sì che, in buona sostanza, le persone percepiscano il momento in cui si è. E dice, nulla fino ad adesso ha permesso di raggiungere questo obiettivo, perché la letteratura, fino a questo momento, si è attardata alla costruzione di strumenti di ritardo della percezione del momento in cui si è, della dilatazione, della sospensione, ma non della presentificazione dell'attimo in cui si è. E lui dice, se c'è qualcuno a cui questo libro è dedicato, questo è all'immaginazione. La cosa bellissima e complessissima per un traduttore è che in questo libro non c'è una definizione di che cos'è l'immaginazione, no? Quindi è una sorta di alchimia che io sto restituendo, ricomponendola da tutte quelle suggestioni sparse in questo libro, che veramente è un libro free jazz, proprio, vedo, in cui il tema c'è ma non lo senti mai, lo senti solo in negativo, no? E dietro poi lui suona, no? E tu ascolti la musica, insomma, dicono, ah, ma questo sembra quel pezzo, sì, ma non ti dice mai il tema, no? E perché questo è così vicino alla cosa che dice lui? Perché questo libro fa quel che dice? Non dice una bugia, ecco per cui Williams è un poeta, dice la verità, insomma, no? Perché l'immaginazione non è una forza della memoria, non è qualcosa che riporta indietro qualcosa di qui, ma è proprio una forza compositiva dell'attimo. Lui dice così, no? La poesia deve spaccare e ricomporre, deve spaccare e ricomporre, deve separare e riunire. Lui dice, le metafore, con le metafore, questo lo dice in una poesia più avanti, non in questo libro, qui esplicita meglio questa poetica, vuole riunire il popolo con le pietre, no, il popolo, che in italiano suona male, the people, la gente con le pietre, the people with stones, ecco, le pietre con la gente, no, vuole riunire, però dice il mio fiore è la sassifraga, quello che spacca le pietre, no? Quindi questo lavoro di ricomposizione lo si può fare solo dopo aver frammentato, separato, staccato, scomposto. Quindi bisogna scomporre per ricomporre. L'atto di ricomporre è quell'energia immaginativa vitale che permette a chi ricompone di percepirsi attivo e presente nel momento della ricomposizione, no? Quindi la sua poesia voleva essere questa. Ora, cosa aveva in testa Williams? Aveva in testa la pittura cubista di Juan Gris e di tutta, ovviamente, Picasso, eccetera, eccetera, che in quegli anni, non lo ricordiamo, sono gli anni 23, sono 7, 8, 9 sono le prime sperimentazioni cubiste di Picasso. Il cubismo inizia a prendere piedi nella Parigi degli anni 10, quindi quello che lui ha in mente sono proprio le scomposizioni cubiste, in cui il pezzo di giornale convive col frammento di sedia reale, capite? Il frammento reale, la paglia della sedia con il ritaglio di giornale, con il disegno della montagna. Cioè lui aveva in mente questo come dimensione compositiva che permetteva, secondo lui, di ricomporre in una unità attiva, vivente, energetica, la, come dire, ciò che era morto e che era inerte, no? Ecco perché si scaglia contro il realismo e il naturalismo. Coloro i quali dicono ritraggono la realtà al naturale, per lui era come se appunto la uccidessero, cioè la ritraessero, nel senso di riprodurla, e quindi la ricopiavano, e quindi quella che ne davano era una copia, una copia. Quindi questa era un po'. Quindi l'antinaturalismo, diciamo così, per Williams si sposa in realtà con il ritorno alla natura, ecco, possiamo dire così, no? Naturalismo versus natura. Imagination è quella forza che permette di spaccare i legami consueti della realtà a cui noi siamo abituati, l'automatismo, e creare una composizione che ci permetta di tornare all'attimo, al momento in cui noi siamo. Ecco, quindi tutte, ecco, immaginate che questo libro è scritto così. È scritto così,
prosa,
cioè
poesia,
componendo, spaccando, alternando, sì. Prosa e poesia, ma anche la sintassi, Francesca, hai visto quanto è interrotta,
ma,
rotta,
non
anacoluti.
Di prosa e poesia, ma c'è anche il fatto che alcune parti sono prose poetiche, altre invece sono parti di critica. Cioè in questo libro c'è mescolato anche baritoni, perché nella poesia stessa c'è una cosa bellissima, importante che lui dice, che ogni volta... fondamentalmente che dice io, c'è già il tu, no? E quello è un po' il segreto del creare l'attimo, cioè ogni volta che io so di essere qui a scrivere, creo il mio lettore, in qualche maniera lo evoco e ne vengo evocato, questa è un po' una lettura che ne do io di conseguenza, però ecco, non è semplicemente un prosimetro, cioè è qualcosa di più. Allora io, se vi devo dire il libro a cui ho pensato, anche se il tema è completamente diverso, è La vita nuova, di Dante, cioè dove Dante, Vita Nuova è un prosimetro nel quale c'è un racconto in prosa, cioè ora in poesia vi dirò che, poi c'è la poesia e poi c'è il commento alla poesia, sì. Quindi hai tutto, cioè, e poi c'è un'altra cosa che c'è anche in questo libro, che è l'altra cosa per cui ho veramente pensato, perché alla fine il tema è il fattore meno importante, ma come questo libro è pensato, cioè tu dicevi prima il rapporto con l'arte che lui evoca fin dalle prime pagine. E fin dalle prime pagine si chiede se la scrittura possa fare quello che già avviene nella pittura. Il libro è dedicato al pittore e nel libro trovate una serie di nomi, si trova anche Shakespeare, però Shakespeare non era un contemporaneo di Williams, e si trovano una serie di nomi che giustamente poi sono annotati in fondo, io vari sono andata a vedere, certo, perché sono. Non avevo, cioè, Marianne Moore, lo so chi è, però altri magari non li conoscevo, che sono i suoi contemporanei, sia critici che poeti, critici d'arte, pittori, poeti, e quindi sono, esattamente come era per Dante, il cerchio dei suoi pari. Cioè una cosa che c'è in questo libro, è un tema che a me sembra importante, sì. È il fatto che poi vada bene o che vada male, che il destino sia stato quello che è stato o magari debba essere diverso, però questo libro nasce all'interno di un dialogo, nasce perché come risposta, infatti dicevi, è un libro che nasce contro a, ma anche Dante fondamentalmente, sì, scrive La vita nuova per dire al suo migliore amico non la penso come te, cioè fondamentalmente è questo, no? E
sì, sì, è molto vero.
Quindi io ci ho trovato questa
bellissima,
grande somiglianza.
Molto, molto vera questa cosa, questa dimensione dei coetanei è importantissima, del dialogo, e sì, lui dice che soltanto quando poi si ricompone i frammenti morti nell'attimo, allora ecco è possibile un tu, no? Perché io sono davvero qui, esatto. Non ti sto mentendo, sono in un spazio assoluto, eterno, finto, artificiale, no? Dove il tu è sussunto, diciamo così, nella mia strategia retorica. Tu sei proprio qui perché io sono veramente qui, no? Questa è l'idea di Williams. Ed è verissimo che questo è un libro che nasce, e non poteva che nascere, all'interno di una relazione. Prima abbiamo detto a Eliot, Pound, traditi, no? Cioè traditori per William Carlos Williams, ma William Carlos Williams aveva degli amici con cui sentiva invece che il dialogo continuava. E questo pittore Charles Demuth, a cui dedicato, che purtroppo poi è morto molto giovane, quindi è perso, poi in realtà un amico perso, un rimpianto per Williams, era però uno di questi, Marianne Moore, abbiamo sbagliato a non citarla fin dall'inizio, è una grandissima per William, Carlos Williams, una vera maestra, cioè nel senso una che prima di lui
ha scritto. Questo
è
un libro che era parecchio avanti.
È un libro
cioè, se
molto,
uno non lo sa che è del 23, pensa che sia degli anni 60.
Sì, sì,
che
sì.
Il rapporto con le
cose. Una certa idea di scomposizione analitica. Ecco, questo è un altro punto che volevo dirvi. Sì, la cosa che è stupefacente di questo libro, quindi insomma, vi invito a leggerlo anche, è che questa sperimentazione non ha nulla di intellettualistico. Ecco, noi siamo portati a credere, per appunto una certa storia recente della letteratura, insomma, anche in Italia, proprio italiana, no? Gli anni 60, insomma, quindi una certa lettura di una certa neoavanguardia, insomma, che la sperimentazione sui materiali linguistici debba essere sempre analitica e intellettuale, no? C'è stata questa idea, lo sappiamo, so, Giulia Nicolai, il primo libro, no? Sugli oggetti, le chiavi, la scomposizione, è esistita questa cosa. Diciamo che è come se in Italia avessimo considerato solo quella la possibile sperimentazione. Questa è una sperimentazione invece fortemente entusiasta, calda, anti-intellettuale, una sperimentazione sbrindellata, se vuoi, focosa, ma coraggiosissima e libera, che non deve pagare il pegno a nessun critico, a nessuna accademia, a nessun intellettualismo di sorta. E questa cosa per me, quando ho incontrato questo testo, è stata fondamentale. Cioè, io avevo qualche anno fa, una decina di anni fa, ho incontrato per la prima volta William Carlos Williams nelle pagine di Vittorio Sereni, in queste pagine, Il musicante di Saint-Merry, libro stupendo, che raccoglie le traduzioni di Vittorio Sereni nell'81, esce. Vittorio Sereni aveva scritto già, aveva già raccolto le sue traduzioni insieme a Cristina Campo, bellissime, in un libro precedente da Scheiviller, le raccoglie poi nell'81 e io mi lauro su Vittorio Sereni e Antonio Porta, questi due poetoni molto diversi fra loro, non è un caso che sia venuto da lì, insomma, due autori molto diversi ma che mi avevano affascinato. Leggo questo libro e qui incontro William Carlos Williams, che non conoscevo. Mi guardo intorno e non esisteva nell'editoria William Carlos Williams, c'era un nome in cui non ho trovato.
Tuttora esiste proprio.
Ora poi vi vorrei leggere, l'unica cosa che vorrei leggere, se è possibile, una poesia tradotta da Sereni di Williams, che è dedicata alla nonna, ecco, questa figura sciamanica, diciamo così, della vita di Williams. Leggo questo testo e ero un ragazzo, diciamo così, alla laurea, quindi ero nel momento culminante, come dire, di un apprendistato accademico, non so come dire, quel passaggio obbligato che facciamo, solitamente chi si laura almeno lo fa, paga il pegno, no? E ha il certificato, ha quel bel documento, dice tu sei laureato in letteratura. Io già ovviamente scrivevo, avevo voglia di fare il poeta più che l'intellettuale, insomma, ecco, quindi avevo un po' quella velleità, però ovviamente mi mancavano i modelli, non avevo nessuno a cui pensare, non c'era nessuno intorno a me. Cercavo dei padri, avevo trovato Sereni e Porta perché mi ispiravano fiducia e mi sembravano avere un magistero anche etico che mi interessava, cosa che poi entrambi hanno avuto. Incontro questo nome e inizio a leggere William Carlos Williams. Compro l'Opera Omnia in americano, me la leggo e proprio quasi all'inizio incontro Spring and All. E più leggo Spring and All, più dico, ma questo è un libro pazzesco, cioè un capolavoro. Più cerco le poesie, più trovo che tantissime di quelle poesie di questo libro erano in realtà già uscite singolarmente nelle antologie di William Carlos Williams. Cioè in questo libro ci sono almeno 10 fra le più famose poesie di William Carlos Williams, ma non erano mai uscite, già tradotte da Sereni, da Cristina Campo, dai traduttori storici di Williams, ma non era mai uscito, come dire, cioè l'involucro, il guscio. E questa è una tartaruga, cioè o te la devi prendere tutta, non sì, puoi prendere solo il brodo, insomma, devi leggere anche la prosa di questa cosa qui, no? Cioè per cogliere la potenza di questo testo. E allora mi dico, vabbè, un po' per capirlo meglio, un po' per, come dire, per tradurlo, insomma, inizio come uno scemo a tradurre parola per parola questo libricino del 23, e piano piano, insomma, esce fuori dopo tanti anni, quasi 10, la possibilità di pubblicarlo. Io un po' qualcuno l'avevo detto, ma nessuno voleva pubblicare questo testo. Ora io non è che sono
Williams, insomma.
È tuttora Williams. In particolare questo testo, che capite bene, è abbastanza complicato da leggere, non è proprio. Ecco, qui tornando alla prima domanda, qual è forse una delle difficoltà, cioè una delle ragioni per cui Williams ha avuto meno successo in Italia? Che non ha fatto mai un'opera emblema, no? Cioè, Pound ed Eliot hanno fatto delle opere emblemi. Pound ha fatto i Cantos, di cui nessuno capisce niente, no, sono sicuro
l'opera emblema,
di essere l'unico qui dentro che
l'ha
detto tutto.
Ma non è emblema
ma
per
non è,
europei.
Non è però un capolavoro come... No, per esempio, noi di Pound leggiamo i Pisanos, ecco, quelli
che sì,
avete letti.
Di Pound.
Però i Pisanos li abbiamo letti, perché i Pisanos sono 10 canti su 3, cioè, c'è una cosa proprio ridicola. Quindi nessuno legge Pound, però tutti hanno letto i Pisanos, quindi in qualche modo l'emblema, ecco, sono i Pisanos, l'epitome di Pound. Tanto Pound non è solo i Cantos, tutto il prima, ignorato, stupendo, Ripostes, Catai, stupendo il Pound pre-Cantos, però noi non lo leggiamo, per noi il Pound è solo quello fascista, quello lì. Va bene, Eliot, perché chi più di lui ha prodotto solo emblemi?
Solo
emblemi. No? No, è un grandissimo, ha prodotto tanto, opere anche... Smilze, voglio dire che è vero, bisogna studiare un po'.
Perfino
però,
quella,
dai,
sui
leggono...
gatti, perfino quella sui gatti.
Perfino su quella sui gatti.
È diventato,
no?
è diventato il musical.
È diventato un musical, ma qualcuno adesso, l'anno scorso, cioè, stiamo ancora dentro, insomma, l'anniversario eliottiano. Qualcuno oggi propone la lettura integrale di The Wasteland, che è possibile farla, capite? È anche un'opera, come dire, che si legge in realtà in poco, no? Uno si concentra un attimo e la legge tutta, forse in un'oretta,
cioè,
si legge
tutta. Prima dei tagli proprio... Pound.
Sì, beh, Pound l'ha riuscita a sgombrare un po' dall'eccesso. Vabbè. Ecco, di Williams manca l'opera emblema. Williams è un autore fluviale, un autore... che ha disseminato capolavori in tanti libri e gli è mancato il libro, se volete, simbolo, il libro capolavoro, no? Ha scritto Journey to Love, che è bellissimo, ha scritto The Desert Music, che è stupendo, sono gli ultimi, no? Gli ultimi, fra gli ultimi tre libri sono proprio i più maturi, i più belli. Però sono libri in cui in effetti non tutti i testi sono allo stessa intensità, no? Quindi è un autore che si è, come dire, molto generoso, ecco, che ha scritto tanto, e quindi come alcuni autori anche italiani che hanno scritto tantissimo, penso a Alfonso Gatto per esempio, è difficile dire, scegli il libro più bello di Alfonso Gatto, è come un genio assoluto Alfonso Gatto, uno dei più grandi poeti del secondo Novecento. È stato anche per l'infanzia, stupendo, però perché manca il libro emblema, manca il libro emblema, e quindi è difficile da tradurre in un'altra cultura anche, capito? Perché sì, tu traduci Eliot, traduci The Wasteland, è risolto. Di Williams serve un intelligente selected, oppure traduci Patterson, ma è troppo ampio, capito? E allora che fai? Allora che fai? Ci rinunci. Tanto c'è Eliot, che è bravo, e quindi andiamo avanti così. E quindi praticamente siamo tenuti Eliot, siamo tenuti... il grandissimo Eliot, io ho parlato l'inglese su Eliot, il grandissimo Pound, però giustamente...
Leggici questa poesia che
abbiamo perso.
Mi fanno cenno dalla regia che siamo...
Finiamo con questa poesia, questa è una poesia che io adoro,
ecco.
E mi fa molto piacere leggerla, scusate se mi
no,
permetto di farmi lettore,
no,
mi piace perché non l'ho tradotta io, ma l'ho tradotta Vittorio Sereni, ed è stupenda, quindi anche un omaggio a Sereni. Si chiama Dedica per un pezzo di terra, ed è dedicata proprio a quella Emily Dickinson Welcome dalla vita rocambolesca, e che è la figura a cui Williams dà origine alla sua americanità, cioè lui è nato in America perché questa signora, che si è sposata, adesso lo sentirete dove, è finita poi rocambolescamente in America. Ed è morta anziana, la classica... anziana signora americana che sedeva sul porch, no, davanti alla sua casa col campo davanti, no, e stava lì, è morta lì. Questo pezzo di terra che fronteggia le acque di questa baia è dedicato alla viva presenza di Emily Dickinson Welcome. Nacque in Inghilterra, si sposò, perse il marito e salpò per New York su un due alberi con il figlio di 5 anni. Fu sospinta alle Azzorre, andò in deriva sulle secche dell'Isola del Fuoco, conobbe il secondo marito in una pensione di Brooklyn, fu a Porto Rico con lui, diede altri 3 figli alla luce, perse il secondo marito, stentò per 8 anni la vita a St. Thomas, a Porto Rico, a San Domingo, seguì il figlio maggiore a New York, perse la figlia, la sua piccina, prese con sé i 2 ragazzi del suo maggiore di seconde nozze, fece loro da madre, che non avevano madre, per loro lottò contro l'altra nonna e le zie, qui li portò per estati ed estati, qui si difese da ladri, sole, fuoco, uragani, da mosche, da ragazze che là intorno ronzavano, da siccità, mareggiate, gramigni e vicini, da donnole rubagalline, dalle sue mani che indebolivano, dalla forza crescente dei ragazzi, da vento, da pietre, da intrusi, da affitti, dal suo stesso cuore. Questa terra dissodò con le sue mani, signoreggiò su questa zolla d'erba, a furia indusse a comprarla il suo più grande, visse qui 15 anni, pervenne ad una finale solitudine e, se non avete da portare qui che la vostra carcassa, state via.
Fantastico.
Grande lui.
Bello.
Grande, grande.
Allora, ascoltiamola.
Veramente bella questa, notevolissima.
La vostra carcassa.
Sì. No, ma poi io conosco quell'America lì incredibile dove su una zolla tu fai la casetta di legno col porco.
Signoreggiò sulla sua zolla, no?
Si piantano lì e c'è una storia pazzesca.
Questa è la storia di questo figlio di migranti, no?
Bellissimo.
Ci sono domande, curiosità prima della lettura? Che non abbia esaurito.
Qualcuno che qualche dubbio?
Tommaso.
Prego.
Ecco, una scelta.
Una domanda, una curiosità.
Sì.
Siccome è un libro di... Williams ha scritto anche cose di prosa, diciamo, più facili, racconti, non solo prose di questo tipo. Mi pareva però che ci fosse un testo che non riesco a collocare, non so se venga prima di quello o dopo di quello, che è Cora, possibile.
Sì, 1920.
Volevo sapere che se ci fosse una relazione, una qualche relazione.
Sono i due libri sperimentali, diciamo così, con cui lui elabora, William Carlos Williams elabora quella rottura, diciamo così, sicura verso quella che doveva essere la scoperta dell'idioma, no? Della nuova poesia americana. E lo fa proprio con Cora in Hell, no? Cora all'inferno, che anche lì sono delle brevi prose poetiche, e lo fa poi con Spring and All, no? E poi appunto questo processo viene interrotto. Sia Cora in Hell sia questo libro non furono capiti dai suoi amici, per cui lui si sentì profondamente isolato alla pubblicazione di questi testi. Sono fatto molto forte questo, sentì proprio solo, cioè Pound disse un libro incoerente, Cora in Hell, sei incoherent, non va da nessuna parte, questo non lo capì, perché te la prendi con Eliot, proprio adesso che Eliot finalmente, il nostro Eliot sta avendo successo, no? Il modernismo si impone e tu vai a rompere le palle con Spring and All, no? Cioè fu lasciato solo, infatti il successivo libro dopo questi due, Cora in Hell e Spring and All, che sono legati in effetti fra loro, da questa sperimentazione e questa alternanza di prosa e versi, e lui smise di pubblicare libri di poesia per una decina d'anni e si dedicò proprio alle prose più legate all'America. E uscì, forse lo conoscete, è il libro forse più famoso di Williams, quello che è tradotto in italiano con Nelle vene dell'America, che in inglese è In the American Grain, e grain non è proprio vene, è nella grana dell'America, no? Che è proprio dedicato a tutta la scoperta dei fondamenti, no? della cultura antropologica americana, che per lui doveva essere the bedrock, no? La madre roccia su cui puoi costruire. Però appunto sono prose narrative, quindi lui uscì per 10 anni dalla poesia dopo questi insuccessi, no? Però solidificando poi la sua formazione. Infatti dopo questi tre romanzi e il successivo libro diventò poeta americano, insomma. Da cui andare a chiedere una prefazione, da cui andare a chiedere un consiglio, e diventò praticamente Wallace Stevens, per chi conosce un po' Wallace Stevens, The Supreme Fiction e molto l'Imagination di Williams, cioè molti legami di figli, proprio di diretta vicinanza. Ginsberg, tutta la scuola di The Mountain Poetry, tutta la scuola oggettivista, anche gli allievi di Pound, poi lasciarono Pound e andarono da Williams. Quindi cioè, proprio lui diventò proprio padre della poesia americana.
Ascoltiamolo, dai.
Vai.
Ma tu, potete anche mettere il
pubblico. Me la godo dal pubblico.
Bella. C'è una costante barriera tra il lettore e la sua consapevolezza dell'immediato contatto con il mondo. Se c'è un oceano, è qui. Il lettore conosce se stesso come 20 anni fa e ha anche nella mente una visione di ciò che sarà un giorno o un giorno, ma la cosa che mai conosce, mai osa conoscere, è ciò che è nell'esatto momento in cui è, e questo momento è l'unica cosa a cui io sono interessato. E se quando pomposamente annuncio a chi sono rivolto, all'immaginazione, tu credi che così divorzi me stesso dalla vita e allora rifiuti il mio fine, io rispondo per raffinare, chiarire, intensificare quell'eterno momento in cui solamente noi viviamo, non c'è che una singola forza, l'immaginazione. Questo è il suo libro. Io in persona vi invito a leggere e a vedere. Nell'immaginazione siamo d'ora in poi, finché tu leggerai, racchiusi in un fraterno abbraccio. La classica carezza dell'autore e del lettore. Noi siamo una cosa sola. Ogni volta che dirò io, intenderò anche tu. E così, insieme, come cosa sola, cominceremo. Immagina il mostruoso progetto dell'attimo. Domani noi, popolo degli Stati Uniti d'America, andremo in Europa, armati per uccidere ogni uomo, donna e bambino nell'area occidentale dei Carpazi, anche orientale, non risparmiando nessuno. Immagina la sensazione che provocherà. Dapprima dovremo ucciderli e poi loro dovranno uccidere noi. Ma noi saremo scrupolosi e risparmieremo i tori di Spagna, gli uccelli, i conigli, i piccoli cervi e naturalmente i russi. Per i russi costruiremo un ponte da un margine all'altro dell'Atlantico, avendo cura prima di uccidere tutti i canadesi e i messicani da questo lato. Allora, allora la grande attrazione avrà luogo. A lei giungiamo adesso a dedicare il nostro segreto progetto, l'annichilimento di ogni umana creatura sulla faccia della terra. Questo è qualcosa che mai prima è stato tentato. Nessuno resterà, nessuno tranne i più infimi vertebrati, i molluschi, gli insetti, le piante. Allora, infine, il mondo sarà rifatto nuovo. Le case si sbriciolano e infine crollano. Le città spariscono, lasciando spazio ad ammassi di terra slanciati via dal vento. Piccoli cespugli e prati aprono spazi ad alberi che crescono e invecchiano e saranno seguiti da altri alberi per infinite generazioni. Interrotta soltanto dall'uccello e dai richiami dell'animale selvatico, una meravigliosa serenità regnerà sopra l'intera sfera. Ordine e pace abbonderanno. Questo terminale autoinflitto olocausto è stato solo per amore più dolce, di cui la razza umana nella sua interezza, gialli, neri, marroni, rossi e bianchi, agglutinati in una sola enorme anima, nel vederlo sarà gratificata e si ritirerà nel cielo dei cieli, paga di riposare sui suoi allori. Lì l'anima delle anime, osservando la sua orrida unità, bollirà e digerirà se stessa all'interno dei tessuti del grande essere dell'eternità che noi saremo allora diventati. Con che magnificenti esplosioni e odori quel giorno non sarà compiuto, non appena noi, il grande uno fra tutte le creature, andremo in giro contemplando i nostri desideri da noi stessi negati. Non appena li porteremo a spasso davanti alla revisione interiore delle nostre budella, eccetera, 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 ed è primavera. È primavera. La vita ancora comincia ad assumere la sua naturale apparenza, come fosse di oggi. Soltanto l'immaginazione non si fa ingannare. I vulcani sono estinti, stanno per scavare ancora il carbone laddove l'altra notte c'erano le foreste di felci. È primavera, cioè si sta avvicinando l'inizio. In quella colossale impennata verso l'infinito e il capace, la vita è adesso giunta per la seconda volta, all'esatto momento in cui nell'età passata avviene la distruzione delle specie dell'Homo sapiens. Adesso infine quel processo di miracolosa verosimiglianza, quella grande trascrizione che l'evoluzione ha seguito, ripetendo mossa dopo mossa, ogni mossa che ha compiuto nel passato, ha raggiunto la fine. Improvvisamente è alla fine. Il mondo è nuovo. Sulla strada verso l'ospedale del contagio, sotto l'impennata delle blu chiazzate nuvole, alla deriva trascinate dal nord-est un vento freddo, al di là lo spreco di vasti, fangosi terreni, bruni di erba secca, stagnanti e cadute toppe d'acque stagnante, uno spargimento di alti alberi lungo tutta la strada, la rossastra violacea biforcuta, retta e sterposa cianfrusaglia di cespugli e alberelli con le morte scure foglie sotto di loro, viti senza foglie, all'apparenza senza vita, la fiacca. La stupefatta primavera si approssima, entrano nel nuovo mondo nudi, freddi, incerti di tutto, tranne che del loro entrare, tutto intorno a loro un vento freddo e familiare, adesso l'erba, domani il rigido ricciolo della foglia di carota selvatica, uno dopo l'altro, gli oggetti si definiscono, accelera, chiarità, e contorno di foglia, ma adesso la brulla dignità di ogni entrare. Immobili, un profondo mutamento è giunto in loro, radicati s'aggrappano giù alla terra e cominciano a risvegliarsi. Rosa, confuso di bianco, fiori e fiori rovesciati, accolgono e riversano la schermata fiamma ricacciandola indietro nel corno della lampada, petali obliqui adombrati con malva, rosso dove inspire il petalo depone il proprio liquore sul petalo, tonde verdi fiammanti gole, petali radianti con traforata luce che lottano sopra le foglie che raggiungono lassù il loro verde modesto dal bordo del vaso e lì completamente buio il vaso gioioso di un ruvido muschio. Sì, la speranza si è svegliata nuovamente nel cuore degli uomini, è nuova, andiamo avanti. Venti neri serpeggiano dal nord, entrano nei cuori neri, esclusi dalla solitudine dei gigli, colpiscono per distruggere bestiale umanità, dove il vento irrompe, voci che stridono, calore che si fa più vivo, costruito da onde, ubriaco di capre o marciapiedi, l'odio è della notte e del giorno, dei fiori e delle rocce. Non è un guadagno dire che la notte genera omicidio, è il classico errore, il giorno, tutto ciò che entra in un altro uomo, tutti i prati, tutti i merli in volo, tutte le azalee in fiore, i venti salati, venduti a loro, gli uomini si battono ciecamente le teste fino a spaccarsene. Nero vento, io ti ho riversato il mio cuore fino ad averne la nausea. Adesso farò scorrere la mia mano su di te, avvertendo il gioco del tuo corpo, il brivido della sua forza. La pena dell'arciere di Shu si avvicina. C'è un approccio difficoltoso da ciò che è morto, lo scrigno invernale di una pena. Quanto è facile scivolare nella modalità precedente, quanto è difficile avvinghiarsi fermamente a ciò che avanza. No, quello non è il nulla che io ho fatto, nulla io ho fatto. È costruito di nulla e il dittongo io, insieme alla prima persona singolare indicativa dell'ausiliare verbo avere, il tutto che io ho fatto è il medesimo. Se fare è capace di una infinità di combinazioni coimplicanti, morali, fisici e religiosi, codici, perché tutto e nulla sono sinonimi quando l'energia nel vacuo ha il potere della confusione, che solamente per l'avere fatto nulla può costruirsi perfetta. Un'assoluta mancanza di immaginazione sarebbe uguale al venire meno completo dell'intelligenza. L'unico realismo nell'arte è quello dell'immaginazione. È solo così che l'opera sfugge al plagio della natura e diviene creazione. Nella mia vita i mobili mi divorano. Le sedie, il pavimento, i muri che ascoltarono i tuoi pianti, bevvero le mie emozioni, loro che da soli conoscono tutto e ci spiano la mattina. Cosa desiderare? Ubriachi noi, sicuri avanziamo, non io, letti, 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 ascensori, frutto, comodini, seno da controllare, bianco e blu, da tenere nella mano, da tastare. Non è una zuppa di cipolle, i tuoi lamenti hanno impregnato i muri, hanno spappolato l'ospedale, tutto, finestre, sedie, oscenamente ubriaco, rotando, bianco, blu, arancione, caldo per la nostra passione, lacrime selvagge, disperate repliche, le mie gambe che si voltano lentamente e si ribaltano nell'aria. Ma cosa avresti fatto? Tutto ciò che dissi fu, lo vedi, si è rotto. Calze, scarpe, forcine, il tuo letto, mi sono avvolto in te, ho vegliato, tu hai pianto, hai tirato pugni al tuo cuscino, ti sei strappata i capelli, io ero la tua veste da notte, io ho vegliato, pulito era lui da solo, dopodiché un torrente. Erano i pezzi rotti della città, volano via ai suoi avvicinamenti, ma io curiosamente ti carezzavo e basta. 15 anni fa e tu ancora vai in giro per la città, dicono, rappezzando con i cerotti i bambini malati della scuola. Gli unici mezzi che ha per dare valore alla vita sono approvarla con l'immaginazione e darle un nome, è così. Ripetere e ripetere la cosa senza nominarla rende ottuso il senso e ne viene fuori soltanto frustrazione. Questo fa dell'artista la preda della vita. È facile da attaccare. Oh sì, tu sei uno scrittore, una frase con cui mi sono spesso dannato. L'ho rifiutata caldamente, ma mi è rimasto lo stigma. Non un uomo, non una comprensione, ma uno scrittore. Non ero capace di ammetterlo. Non dimentico con quanta violenza ho anche condannato alcune poesie di alcuni dei miei contemporanei a causa della loro piacevolezza. Penso che ero in qualche modo in errore, ingeneroso. I processi della vita sono veramente semplici. Si fanno una o due mosse e quella è la fine, il resto è ripetizione. Scrivere non è ricercare nell'esperienza quotidiana similitudini adatte e bei pensieri e immagini. Ne ho fatto esperienza, per mia disgrazia. Non è un consapevole registro di esperienze quotidiane fresche e con un'apparenza di realtà. Questa cosa è di seria importanza per lo sviluppo di ogni abilità dell'uomo. Lo aggancia a terra, lo rende un... distrugge, rende la natura un accessorio di quella particolare teoria che sta seguendo, lo rende cieco al suo mondo. La natura fornisce una traccia per la composizione, non perché essa ci sia familiare e dunque i termini che vi applichiamo hanno una qualità di minimo comune denominatore che dia loro valore, ma perché possiede la qualità di un'esistenza autonoma, di una realtà che sentiamo in noi stessi. La natura non è opposta all'arte, ma è messa al suo fianco. È un passo oltre il coinvolgimento senza profitto dell'aritmetica. O lingua che lecchi, la piaga che sopra è il labbro inferiore di lei, o ventre rovesciato, o appassionato cotone appiccicato ai capelli ingarbugliati. Elisia bava dalla bocca di lei sopra il fazzoletto ripiegato. Io non posso morire, lamentò la vecchia donna itterica rovesciando i suoi globi di crocco. Io non posso morire, io non posso morire. In questo periodo dell'anno i ragazzini di 15 o di 17 anni indossano sui loro cappelli o sopra un orecchio due boccioli cornuti di lilla. Cosa fa sì che sia così? È un certo ordine. I fattorini per i negozi di alimentari o i tassisti, bianchi, neri, gente che lascia i propri capelli crescere lunghi in una curva sopra l'occhio, viola, cornuti, sporchi, satiri, la volgarità innalzata all'ultima potenza, li hanno derubati, hanno rotto, dilaniato i cespugli con un'imprecazione per il proprietario, il là. Stanno in piedi sulle porte d'ingresso, nelle strade dei negozi, sulle loro facce con un ghigno, adorni di boccioli. Dalle loro dolci teste, baci oscuri, facce ruvide. Il mare che racchiude il suo giovane corpo, ulalu, ulalu, è il mare di molte braccia. Nel mezzogiorno è svelato il segreto in fiamme e sabbia che si rompe, è il suono dell'amore. La carne è così compatta che diventa mare, oh la la oh. Il mare che è freddo per le lacrime dei morti. Il corteggiamento che profondamente penetrò fino all'orlo del mare torna nello sciabordio delle onde. L'occhio ammicca dietro le spalle, largo come l'oceano, con l'onda che segue l'onda fino all'orlo del mare, ombaro. L'arte è il puro effetto della forza da cui la scienza stessa dipende per la sua realtà. Poesia, l'effetto di questa consapevolezza della vita sarà il posizionamento della conoscenza in una corrente vitale, così che ha desiderato, cosa che ha desiderato da sempre. In altre epoche gli uomini ritenevano fosse una tragedia essere dislocati dal senso. Oggi i ragazzi sono mandati con la più ottusa fede nelle scuole tecniche di ogni sorta, rotti, ammaccati. Pochi scappano dalla più totale macellazione. Questa non è civiltà, ma stupidità. Prima di entrare nella conoscenza, l'integrità dell'immaginazione. Le foglie si abbracciano negli alberi. È un mondo senza mondo di parole, senza personalità. Io non cerco un sentiero, io sono ancora con le labbra zingare pressate alle mie. È il bacio delle foglie, senza essere l'etera velenosa o l'ortica, il bacio delle foglie di una quercia. Colui che ha baciato una foglia non ha bisogno di cercare oltre. Io salgo su attraverso una chioma di foglie e allo stesso tempo discendo. Nulla di insolito mi accade. Guido la mia macchina, penso alle grotte preistoriche nei Pirenei, la grotta di Le Trois-Frères. Ogni 4 minuti qualcuno muore nello stato di New York. All'inferno tu e la tua poesia, tu marcirai e sarai gettato via attraverso il prossimo sistema solare con il resto dei gas. Cosa diavolo ne sai? La folla al gioco del pallone è mossa uniformemente da uno spirito dell'inutilità che gli dà piacere. Tutto il dettaglio eccitante della caccia. E la fuga, l'errore, il lampo del genio. Tutto per nessun senso, se non la bellezza, l'eterna. Così in dettaglio loro, la folla, sono belli. Per questo devono essere messi in guardia, devono essere onorati e sfidati. È vita velenosa. Sorride tristemente, le sue parole tagliano. La vistosa femmina con la sua madre lo capisce. L'ebreo lo capisce, diretto, essa è mortale, terrificante. È l'inquisizione, la rivoluzione, è la bellezza in se stessa che vive giorno dopo giorno in loro, pigramente. L'immaginazione non significa scansare la realtà, né è la sua descrizione, né un'evocazione di oggetti o di situazioni. C'è da dire che la poesia non manomette il mondo, manomette il modo. Afferma la realtà alla massima potenza e quindi, poiché la realtà non necessita di un supporto personale, ma è libera dall'azione umana, come la scienza conferma nel principio dell'indistruttibilità della materia e della forza, la poesia crea un nuovo oggetto, un'opera di teatro, una danza, che non è lo specchio della natura, ma come le ali dell'uccello battono l'aria solida senza la quale nessuno potrebbe volare, così le parole liberate dall'immaginazione affermano la realtà con il loro volo. Io non credo che la scrittura sia musica, non credo che la scrittura guadagnerebbe in qualità o forza se cercasse di conseguire le condizioni della musica. Penso che le condizioni della musica siano oggetti per l'azione dell'immaginazione dello scrittore, esattamente come un tavolo rubecchia irta. Dagli occhi neri, ricca d'arancio intorno al nucleo di porpora, la bianca margherita non è abbastanza. Le folle sono bianche come i contadini che vivono poveramente. Ma tu sei ricca di ferocia, araba, indiana, donna scura. Forse ha fatto venire a qualcuno voglia di fare una domanda, magari, perché mi rendo conto che di certe cose perché in certe cose sembra quasi no profetico questa ironia pazzesca nei confronti di un'America che viene in Europa e vuole, come, cioè, è oggi, si va dai russi, li ammazziamo prima tutti i canadesi, tutti i messicani, si fa il ponte, si, no, questa America
è wilsoniana,
è pazzesco, già... sembra scritto ora, no? Perché le mie selezioni poi sono influenzate, no, naturalmente, la mia sintesi, o la mania ecologista, no? Dice, fanno fuori tutti gli europei, però lasciano vivo il toro di Spagna, no? La piantina, no? Questa cosa, forse ho sbagliato, o no, ironico, no?
No, è una selezione bellissima.
Dopo spero di aver sbagliato il tono, perché lì per lì mi chiedevo, ma non è che non ho capito un cazzo?
Alcune cose, anche molto puntuale.
Però c'è un atteggiamento critico in questo.
Abbiamo dimenticato di parlare della guerra, in effetti, che era una cosa importante. Questo è un libro che viene sulle ceneri della prima guerra mondiale, pensando a un'Europa distrutta.
Cioè, un'Europa distrutta, ma dove gli americani sono questi che arrivano, vai, si fa a noi, no? Cioè, lo dice papale in una maniera che, se pensiamo che era il 23, è un po' pazzesco.
Sì, era già chiaro, no? quello che aveva fatto l'America già nel 18, cioè, no, insomma.
Cioè, abbastanza super pacente questa cosa.
Molto, molto bella la selezione, che ha anche mostrato alcune poesie più difficili, in effetti, da leggere in pagina, e che invece la messa in voce, ecco, valorizza, come quella appunto Ula, bellissima quella, e chiaramente lì già Williams pensava proprio a questo, cioè che hai fatto tu, cioè
c'è
pensava
il jazz, una presenza, c'è il jazz, c'è molto jazz, forte, ho dovuto saltare ovviamente le poesie jazzistiche, però
ci sono gli anni 20, e poi c'è il lavoro del medico, l'avete sentito, quella lingua che lecchi, bella, la piega, bellissima. E sopra è quella, è un capolavoro incredibile. E l'unico rammarico, se posso,
certo,
e che perché avrebbe chiaramente prendere questo testo avrebbe superato i tempi, quindi è fatto bene escluderlo, ma invito i lettori a trovarsi di fronte al testo che è uno dei più famosi di questo libro, però è molto lungo, quindi ci avrebbe portato via troppo tempo nella lettura, che è quello che inizia con The Pure Products of America Go Crazy.
Ma compreranno il libro prodotti, tutti
i puri prodotti dell'America impazziscono. È una poesia, già il titolo straordinario, cioè il primo verso, i puri prodotti dell'America impazziscono, che davvero sembra di leggere Kerouac e Ginsberg,
sì, sì.
Ma
però 40 anni prima.
40 e 40 anni non sono 20, cioè sono 40 anni prima.
E senza il desiderio sensazionale.
E senza il desiderio sciamanico, esibizionistico degli anni 60-70, che ha distrutto poi
anche la comunità. No, lui è lì così come se fossero
la massacrata. Cioè, questo è proprio veramente, cioè, questa poesia sui prodotti dell'America è un affondo proprio nella provincia estrema e povera dell'America, con i suoi macchietti, i suoi mostri, i suoi deformi animali, umani,
sì, però,
no? Però un canto di questa deformità, bellissimo. Però veramente grazie a Rosaria, che è stato per questo bellissimo.
Faremo il podcast.
Faremo il podcast. Sì. E grazie a Francesca,
grazie a Tommaso, bellissimo.